Allora, noi nel nostro incontro precedente abbiamo un po' guardato il testo dell'Annunciazione. Abbiamo cercato di caricare di attenzione quel testo, perché lì, secondo la nostra fede, è avvenuta la grande pazzia, e cioè questo sposalizio tra Dio e l'umanità, perché questo è il senso profondo di quel testo, no? Tutta la storia della salvezza, dal libro della Genesi, è la storia di questa ricerca che Dio fa dell'umanità. Per fare questa ricerca Dio deve scendere, deve farsi piccolo, perché noi siamo piccoli e in fondo, in questo abbiamo descritto una caratteristica assoluta della nostra fede, spesso un po' dimenticata, e cioè che il rapporto con Dio non è un rapporto perché noi andiamo in alto e lo raggiungiamo, ma è un rapporto con Dio perché Lui viene in basso e viene da noi. Tutta la storia della salvezza è la storia di questa discesa di Dio. Adesso io dicendovi questa cosa vi dico una cosa che non è mica però dentro all'istinto, perché Dio noi lo pensiamo sempre in alto e pensiamo che quindi Dio bisogna salire in alto per andare da Dio, che Lui scenda, no? Nel nostro male, io non oso dire parole volgari perché siete un gruppo distinto, però vi aggiungo parecchio, ecco, proprio senza limiti. Appunto dicevamo fino al fatto che noi siamo l'unica ipotesi di fede, di religione, che pensa che Dio sia morto, perché è sceso talmente in basso che alla fine quello lì che è stato messo sulla croce, che era il supplizio che i romani applicavano, però quindi neanche gli ebrei avevano quella morte lì, l'hanno dato a Pilato in maniera che gli facessero quello scherzo lì ultimo, morto in mezzo a due mortatori, morto, è Dio, quindi una scommessa, capite, altissima, perché si ha l'impressione che andare verso Dio, invece si tratta di accoglierlo nella nostra vita, così com'è. Speriamo che vada bene, però c'ha le sue prove, ci si ammala, no? Succede di tutto, insomma. E Lui, sempre. Quindi per noi l'ipotesi è il fatto che in Gesù Dio è fedele alla miseria dell'umanità. Dappertutto Lui ci segue. Allora il testo dell'Annunciazione noi l'abbiamo un po' interpretato come questa strana festa nuziale, molto in privato, senza neanche i testimoni, l'angelo che rappresentava Dio, Dio si è sposato per procura, insomma, diciamo, perché nessuno può vedere Dio e morire. Quindi gli angeli sono nella tradizione ebraica la visibilità di Dio. Siccome nessuno può sopportare di vedere Dio, l'angelo sempre, in ogni caso, è la presenza di Dio in modo sopportabile, insomma, no? Ecco, che tu puoi reggere. Quindi anche lei ha detto bene quando lui è arrivato, ma però in realtà l'angelo è il mistero di Dio che scende nella storia. Io adesso vorrei pian piano riuscire a convincere i nostri pittori di icone appunto fare per la nostra chiesa l'Annunciazione, perché appunto perché è un po' in fondo il principio di tutto per noi cristiani. Tutto comincia da lì. L'ultimo passo che Dio fa per tutta la storia dell'Antico Testamento, sempre di più si avvicina, alla fine si fa carne e noi adesso siamo a pochi giorni dal Natale, è nato un bambino. È Dio. quel bambino è Dio, eh? La scommessa è così alta che si fa finta di niente, insomma, cerchiamo di non dircelo troppo, perché sennò non ci crediamo alla povertà di Dio. I testi insistono, no? Vanno là, devono andare là per fare il censimento, però per loro non c'è posto, vanno in una stalla. Per esempio è una parola che vuol dire mangiatoia, per esempio è una parola greca che vuol dire mangiatoia, quindi essendoci la mangiatoia, insomma, un posto abbastanza più accogliente e riparato, lo mettono lì. Quindi un'estrema povertà. Quindi l'altra volta noi abbiamo, questa cosa qui è un po' essenziale, non è che sia tanto raccontabile, però bisogna che abbia delle conseguenze nella vita, perché se no piano piano Dio diventa il Dio dei primi, il Dio di quelli che sono bravi, che ce la cavano, che fanno tutto giusto, è vero, non c'è niente da fare, e se devo il Dio deve essere a posto. Ed è vero che è meglio essere a posto, però come facciamo? Non siamo a posto. Noi poi che siamo adulti non siamo a posto, no? Può darsi che qualcuno di voi sia a posto, io certamente no, quindi lui bisogna che venga a prendermi. Se lui non viene da me, io non sono capace di andare da lui. Questo qui bisogna metterselo dentro, perché è estraneo, capite? Non sentite, è difficile che sentiate una predica in parrocchia pensata in questa maniera, perché sempre l'incitamento anche di una mamma, giustamente, in parrocchia sono come mamme che dicono bisogna che fai bello, o no? Non è che noi dobbiamo dire che bisogna che tu fai brutto, questo no. Però quello che noi abbiamo da dire è che lui è talmente buono che viene lui a prenderci. Capite? E siamo un po'... Io adesso ve lo ripeto, voi sapete già tutte queste cose, ma perché sono sempre preoccupato che non entrino dentro di noi, no? In questi giorni, in questi mesi, c'è questa grande polemica che stasera è un convegno, perché vogliono cambiare quelle parole, quella parolina, no? dell'Eucaristia, della consacrazione eucaristica, insomma, no? Perché lì si ripetono le parole che il Signore ha detto all'ultima cena, e quando c'è la faccenda del calice, dice, questo è il calice, no, versato per voi e per tutti. Invece adesso l'ipotesi è che cambi la cosa e che dicano per voi e per molti. Allora dice, capri, ma non sono tutti, ma loro non sono tutti. E c'è un grande dibattito su questa faccenda. Eh no, non so, non è per tutti, perché se te però sei un mascalzone, strozzi la suocera, no, niente. Allora, è per tutti o per molti? Per dire che ci insegue questo problema, ci insegue. Si capisce che se il nostro figlio fa una stupidata, noi lo rimproveriamo e al massimo gli diamo una punizione, però bisogna rendersi conto che dobbiamo farlo come una carezza del Signore, cioè per prenderlo per mano, non per condannarlo, no? Se no non va bene. È un po', capite, ci scontriamo sempre con questa cosa, non c'è da stupirsi che sia lontana da noi questa cosa. Quando nella parabola del prodigo il padre, che ha organizzato tutto una festa per quel puttaniere mascalzone che torna a casa dopo aver rovinato il patrimonio, gli fa anche la festa, l'altro figlio dice io non vengo a casa, però è uno schifo, che Dio è, no? Capite? E quindi bisogna continuamente riabituarsi a questa misericordia di Dio, che è molto contraria al nostro istinto, e bisogna dire che è un po' contrario anche a tante cose che abbiamo sentito un po', però nel Vangelo è così. Quindi il nostro primo incontro è servito perché abbiamo messo lì il gnocco, quello è il problema. Ma è vero proprio che Dio è. Questo è il problema. Però a partire da lì, allora io questa sera cosa ho fatto? Oggi dovendo un po' capire come andare avanti in questo Vangelo di Luca, ho preso le parole subito dopo. Subito dopo questa faccenda dell'angelo c'è il testo di questa sera. E un po' mi dispiace perché adesso noi non ci vediamo prima di Natale, era ovvio fare Natale. Però d'altra parte invece per noi e per voi che siete lì con i vostri bambini, con i vostri figli, mi sembrava necessario passare di qua. Il Natale vedremo come fare, ma però il Natale in certo modo si commenta da sé, se fate il presepe, tutto bene, vedrete che lo sia giusto lo stesso. Invece questo qui è abbastanza importante, il testo di stasera, perché questo qui spiega il perché ci siamo noi e perché con loro ci siamo noi. Allora adesso ve lo leggo e poi... Allora, bisogna andare al Vangelo di Luca, Matteo, Marco, Luca, la volta scorsa del capitolo primo di Luca. Abbiamo letto dal numerino, dal versetto 26 al numerino 38. Che è stato questo incontro nuziale sconvolgente. E noi adesso prendiamo dal 39, dal numero 39, e andiamo fino al versetto 45, 39-45. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Dunque è il seguito del testo precedente che viene chiamato l'Annunciazione, no? Questo qui viene chiamato la Visitazione, che è una parola italiana bruttissima che non esiste, non c'è mai che vengo in visitazione, no? Visita, ma in ogni modo si usa Visitazione. Allora come facciamo noi a leggerlo questo testo di questa sera? Ci ricordiamo che nel testo precedente l'angelo per convincere la ragazza di Nazareth che poteva avvenire quella roba lì, e cioè che lei aspettava un bambino e che il padre era Dio, perché quello è il punto delicato, lei le ha detto: ma guarda, niente è impossibile a Dio, anche quella vecchia di tua cugina Elisabetta, vecchia bacuca, è rimasta incinta. C'è tutta una storia dietro che noi adesso non andiamo a vedere. Quindi il problema è: questa vecchietta è incinta. Adesso non scusatevi troppo, ma nel nostro gioco di questa sera la vecchietta incinta rappresenta il vostro bambino e voi siete Maria. Provate a pensare che facciamo quel gioco lì stasera. Maria che ha ricevuto questo annuncio dell'angelo, che alla fine ha detto va bene, mi va bene, si alza in fretta, avete visto, dice, in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Quello che è capitato a lei, lei corre a dirlo. Corre a dirlo. Ecco, allora bisogna pensare il rapporto importantissimo che voi avete nei confronti dei vostri figli, che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli, con questa corsa di questa ragazza incinta che va a trovare l'altra. Cioè c'è una buona notizia che bisogna che io proprio te la dica. Allora, il Vangelo è una roba che ha piacere a essere comunicato. E questa qui è una cosa grandissima nella storia delle religioni, perché nella storia delle religioni Dio invece o gli dèi sono piuttosto mafiosetti e quindi non dicono mica tanto. A pagamento dei sacerdoti dicono qualche cosa, insomma così, ma se no, zitti. Invece il Dio di Israele, che è il padre di Gesù, desidera moltissimo che la sua notizia vada, viaggi. Allora Maria che cos'è? È il segno di una che ricevuta la buona notizia corre subito a darla. Primi mesi di gravidanza, un viaggio a piedi in montagna, insomma le mie opportuno, però lei va, lei va. Allora a me pare che bisogna pensare l'annuncio del Vangelo precisamente in questa direzione. Io ho avuto una cosa buona e desidero comunicartela. Noi che cosa desideriamo comunicare ai nostri figli? Le cose buone che abbiamo ricevuto. Questo per gli ebrei è stato sempre la regola assoluta di generazione in generazione. Perché? Perché appunto, come altre volte ci siamo detti, la Bibbia come una roba scritta è relativamente un po' tardiva nella storia degli ebrei. Per generazioni e generazioni se la sono passata a memoria questi passi. E quindi bisognava che la generazione che aveva ricevuto dai padri passasse ai figli tutto quello che avevano ricevuto. A un certo punto hanno capito che Dio preferiva che scrivesse. E allora è diventata la Santa Scrittura. Ora scriviamo almeno le scritte. Però per Dio questa è la tensione, capite? E d'altra parte è una tensione umana, no? Bellissima. Perché le cose che i nostri padri e le nostre madri ci hanno comunicato, noi desideriamo darle a loro. È vero. C'è un segreto della vita, è un segreto della bellezza che passa di generazione in generazione. La parola tradizione, che è usata per dire la tradizione, cioè la roba muffita del trisnonno, bisogna tirarla fuori, ma invece la parola è molto più viva, vuol dire trasmettere tradizione, capisci? Allora quello che ho ricevuto te lo trasmetto, te lo trasmetto, voi ve lo trasmettete, ve lo trasmettete. C'è un salmo, che è il numero 78-77, che nel suo primo pezzettino dice che il grande desiderio dei padri è trasmettere ai loro figli quello che hanno ricevuto dai loro padri, con la speranza che i loro figli siano migliori di loro. E questo è lo scetticismo ebraico molto simpatico, insomma, che non mette i padri e le madri come esempio, segui l'esempio di tutto, ma le medie no. No, invece speriamo che siano migliori di noi. Quindi gli trasmettiamo le cose che abbiamo ricevuto con questa speranza, no? Che loro possono accogliere, e poi dice il Salmo, anch'essi lo trasmetteranno ai loro figli. È la storia di una trasmissione del dono di Dio. Da Nazareth arriva fino alla dozza. Da Nazareth alla dozza. È arrivato a noi. Pensate, è un miracolo, però. Perché capite benissimo che non è il libro. Perché il libro sta là. Quando è che il libro è la parola di Dio? Quando diventa un avvenimento. Aspetta che te lo racconto. Ho da dirti una bella cosa. Allora è la parola di Dio. La parola di Dio non è il libro. Il libro, diciamo così, è il registratore dove c'è tutta la parola di Dio. E però la parola di Dio è vero. Quindi qui bisognerebbe dire una cosa che, se potete tenerne conto, è importantissima. Perché voi quando è che lo fate di dire qualche cosa? Gli scout sono venuti l'altro ieri, ma come facciamo noi col momento, cosa possiamo fare? Adesso c'è il momento della religione. Abolitelo. Abolitelo. Eh sì, perché loro si stufano, è ovvio, perché gli avete già detto che è cosa di religione. Invece, vedete, è il racconto. Cioè, è una cosa che è filtrata attraverso di me, io l'ho vissuta e gliela racconto. Per cui il testo dell'Annunciazione, l'angelo, eccetera, così, può diventare il fatto che, non so, tua nonna, o una tua zia, o un professore di scuola ti ha messo dentro a tutto una cosa di... cose che ti hanno cambiato la vita, insomma, no? No? Oggi le scuole sono piuttosto pessime, e però vedo che se c'è un professore a scuola di liceo che magari insegna ginnastica, ma se lui è una persona, sta tutti dietro a lui, eh? È vero, grande preoccupazione, ma il professore di filosofia è ateo, pazienza per te, perché lui ci crede alla sua roba e quindi certo che la trasmette. I ragazzi sono affascinati da lui. E quindi la cosa importante è il racconto, non è la dottrina. Cioè è in qualche modo il racconto della nostra vita, capite? E quindi noi trasmettiamo semplicemente quello che noi stessi però viviamo, perché se no è una roba stufante. C'è geografia, poi c'è religione, pam, spararsi, no? E invece no, non fate il momento religioso, dovete raccontare qualche cosa. Allora con gli scout dicevano, sì, facciamo anche avvenimenti, per cui non so, gli avvenimenti della settimana se li raccontano proprio quelli del giornale. Bisogna metterlo lì, cioè avvenimenti, delle cose che succedono. Succedono le cose dell'Egitto, di Gaza, succede anche una cosa che mi è capitata a casa mia. Io questa cosa qui l'ho imparata moltissimo a dire messa in carcere, perché ero terrorizzato all'idea di dire, adesso cosa cavolo dico? E allora io ho fatto così, ho cominciato a parlare della mia vita, di mia mamma, della mia prima morosa, e però spiegando il Vangelo, mi è capitato questo e questo, mi è capitato questo e questo, facendolo come una cosa capitata a me. Allora diventa un fatto umano che tu comunichi, capisci? Quindi il racconto è il modo più importante per trasmettere le cose. Raccontare. Ti racconto una storia. Sapete, avete visto che i bambini piccoli vogliono sempre che si racconti la storia che sanno già. Ah, ma non me la racconti? Ma te la già racconta? Ma mi piace quella. È un segnale straordinario. Capito? A lui gli piace. Quindi la formula del racconto vuol dire un qualche cosa che è filtrato dalla tua persona e dalla tua storia, per cui tu puoi essere anche l'esempio negativo, capisci? Che quando avevi 18 anni, è vero, fumavi anche, fregavi i soldi dalla borsa di tua mamma, no, eccetera, eccetera. E in tutti questi casini Dio entra tranquillo, no? La Bibbia è un libro assolutamente pornografico, è vero, ma come mai è così il libro di Dio? Ma com'è? Perché è la storia del suo entrare dentro nella nostra vicenda per prenderla in mano. Vabbè, non andiamo troppo lontano. Allora, questa qui ha avuto tutta questa avventura dell'angelo, si alza in fretta e va da quella là. Allora io ho detto nel foglio, di seguito l'annunciazione, punto 2, un tono che desidera essere comunicato, capite? Desidero di comunicarlo, quando io facevo il capoclano, studiavo filosofia a Milano, mi ricordo che quando tornavo in treno al venerdì da Milano a Mantova, perché era la mia città, cercavo di capire come potevo le lezioni di filosofia teoretica che avevo seguito all'università portarle ai miei amici del clan, ai miei ragazzi del clan, perché mi sembrava delle cose bellissime. Allora io volevo che loro le ricevessero, però se io gli dicevo sì, la filosofia, mi mandavano in quel paese. E quando andavo a Barbiana da Don Milani, andavo, quando poi dopo studiavo teologia a Roma, io andavo in motocicletta, ogni tanto tra Roma e Mantova, non c'era l'autostrada se non dei pezzettini, e però sempre mi fermavo da Don Lorenzo, e però lui, tutti quelli che stavano studiando qualcosa, se arrivavano lì dovevano insegnare. E però lui era terribile, perché non trovavi mai le parole giuste, no, questa è una parola troppo difficile, ma devi trovare una verso con cui un'afflizione, ma che bellissimo. Quando io l'ho conosciuto lui era già parecchio malato, insomma, quindi era quasi sempre disteso sul lettino. Però faceva scuola continuamente, e quindi e per me è stato importantissimo questo. Cioè tutto quello che hai saputo. Gli scout hanno una specialità dello scoutismo che si chiama trasmissione delle nozioni. Tu quello che hai imparato lo insegni. Questa qui ha avuto sta bella notizia e corre, un dono che desidera essere comunicato. Allora al punto 3 ho detto: facciamo un gioco, fare la parte dell'angelo. Cioè lei, capite cosa fa? Lei la cosa che è successa a Nazareth la riproduce in casa di questa sua cugina. Infatti, se si guarda il testo, dice: Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Il testo precedente dice: entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Quello che le è successo, lei che ha ricevuto l'angelo, fa adesso lei la parte dell'angelo. Si potrebbe dire, in termini alti, che fare il catechismo vuol dire fare la parte dell'angelo. Io ho ricevuto l'annuncio dell'angelo, adesso faccio io l'angelo però. E vado là e glielo dico. Allora a questo punto possiamo ricordare un momento, una cosa che anche questa è importante. Ma cosa le ha detto l'angelo? Quando è entrato là, suonato il campanello, lei gli ha aperto e lui gli ha detto: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Sono le prime parole dell'Ave Maria. Noi diciamo Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Però quell'ave di per sé invece nel testo del Vangelo sarebbe, come dice adesso qui il Vangelo che ha tradotto bene, rallegrati. Rallegrati. Questo è importante perché ci fa capire che annunciare il Vangelo, portare il Vangelo, vuol dire queste tre parole: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. E anche l'altra volta abbiamo cercato di guardarle un momento. Perché rallegrati? Perché adesso ti dico una bella cosa, una buona notizia. Non che devi fare i compiti, è vero. Oppure le mamme della parrocchia io le chiamerei mettiti il golf, perché sono sempre in borsa, no? Invece bisogna dire rallegrati. E caricare la dose su quel piena di grazia, che in italiano è difficile un po' da capire cosa voglia dire. Però la grazia, per capire cos'è, bisogna pensare ai regali. Sei piena di regali. Rallegrati perché sei pieno di regali. Innanzitutto sei nato, sei vivo, ti voglio bene. siamo in un bel posto, oggi abbiamo mangiato benissimo, hai anche un compagno di scuola simpatico, piena di grazia. Questo qui è una roba grossa, perché il rischio è che invece di dire rallegrati gli diciamo fai i compiti, invece che piena di grazia gli dice altrimenti bocce, che è uno squallore. E invece, capite, noi puntiamo sulla forza della buona notizia, invece che sulla paura dell'inferno, noi puntiamo sulla ricchezza del dono che hai ricevuto. La tua vita è una roba meravigliosa. Terzo passaggio, il Signore è con te. Lì stiamo già sbucando, diciamo, nel catechismo, e allora ti racconto come sei voluta bene. Ecco, sei voluto bene. Capite? Quindi è assolutamente buona notizia quei tre passaggi lì, capite? Se no i vescovi dicono che bisogna fare la nuova evangelizzazione e poi dicono basta grattare la schiena alle ragazze, non bisogna drogarsi, è una schifata e nessuno la piglia la roba così, no? Il Vangelo è una fregatura. Capite, è passarlo come una buona notizia, e una buona notizia di lui, su di lui, su di lui. Sei molto fortunato, cosa che loro sentono poco e l'avvertono poco come buona notizia. Certe volte nella cascina vanno col nonno, perché il nonno in un angolo della cascina, lui non va più nei campi così, e però coltiva dei pomodori, e il bambino va con lui a coltivare i pomodori e il nonno gli dice: visto come sono venuti su bene i nostri pomodori, mettiamoci un po' d'acqua che vengono meglio. E lui ha l'impressione che col nonno sia bello, più che con la maestra. Bisogna coltivare questa sapienza della buona notizia, capite? Perché se no il telegiornale è una fregata, no? Non è così. Adesso sono anche i tempi di crisi, quindi spesso prevale la cattiva notizia, e quindi anche noi siamo portati più istintivamente, purtroppo, a una pedagogia del ricatto più che a una pedagogia della responsabilità. Provo adesso a dire una parolina su questo. La pedagogia del ricatto è quella che esercitava mia mamma, appunto, in quella famosa riunione che sempre racconto del lunedì di Pasqua. Lei convocava tutti i figli, non sapevamo che doveva andarci fino alla fine del liceo, e lei stabiliva solennemente che dal lunedì di Pasqua fino a luglio non ci si poteva innamorare, se no bocciati in matematica. Questa era la cosa fissa di questa riunione allucinante, che lei ci passava anche bene, era furbissima, era... però se non studi bocci, se ti innamori bocci, insomma un disastro. Invece la pedagogia della responsabilità è quella di uno che è salito su una roccia un po' altina lì sul mare, salito lì, faccio il tuffo, e quando lì però ho paura, dice: ma scherzerai, hai paura, sei bravissimo, hai imparato a far benissimo i tuffi, sai nuotare, ma mi sei matto, ma buttati. Cioè la pedagogia della responsabilità parte dal dono ricevuto, e quindi dai, vai avanti, no? Vai avanti, è vero? Sei in una bellissima scuola dove ti insegnano delle cose meravigliose, fai l'asino, perdi il tempo, lo ti salti in mente. Cioè tutto il mistero di Dio parte dalla bellezza. Lui mi porta sulla cima del Sassolungo e poi c'è bellissimo qui. Poi sono là sotto, c'è piazza di guardare. Da sopra dobbiamo andarci. Bisogna piantare bene i chiodi, stare attenti con i passaggi. Certo. Però allora sono regole della bellezza, capite? non è che di fronte all'inferno, è di fronte alla bellezza. Per cui questa qui, quando entra nella casa della vecchia incinta, la saluta come l'angelo ha salutato lei. Sentite cosa dice al versetto 41. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa debbo che la madre del mio Signore venga a me? Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Qui potrebbe cadere il mio paragone, e cioè che voi siete come Maria che va da Elisabetta, perché voi dite: allora il mio bambino è incinto. Beh, in un certo modo lo è, eh? In un certo modo lo è. Per esempio, l'avete battezzato? Quindi certo il dono di Dio gli è stato fatto, no? Però va risvegliato questo dono, va illuminato. Elisabetta ha questo bambino nel suo grembo. Quando Maria la saluta, dice che il bambino le salta di gioia dentro. Il vostro bambino ha già il dono di Dio dentro di sé, ma chi glielo risveglia? Chi glielo rivela? Chi glielo fa conoscere? Il battesimo è come una super macchina fotografica che uno pazzo zio gli ha regalato al battesimo, una macchina fotografica, che cavolo se ne fa? Però sperando che non passi di moda, quando lui cresce, dice: ma sai che te è sto regalo? Ah, bello, eh. Aspetta che adesso ti spiego come fare. Allora, la macchina fotografica può essere dimenticata nel cassetto, non ce l'ha sempre, e invece però può essere invece spiegata. Ma sai che te è un bellissimo regalo? È un bellissimo regalo. A me avevano fatto un regalo molto complicato, perché mi avevano regalato un pianoforte a coda. Io fino all'anno scorso tutti i giri della mia vita, da Milano a Roma, mi sono sempre tirato dietro questo pianoforte a coda, certe volte con imbarazzo. Adesso, siccome io ho sempre gente in più in casa, mi ha dovuto mettere una branda in camera da letto, abbiamo tirato via il pianoforte, l'abbiamo portato un po' in campagna, perché però se rimaneva lì e nessuno mi insegnava, e invece mi hanno insegnato. Se no cosa serve un pianoforte? È ingombrato e basta. E invece mi hanno insegnato. Si tratta di illuminare il dono. Non è che, capite, la fede non è che gliela diamo noi. La fede è sempre un dono. È sempre un dono di Dio. Buona. Benissimo. Noi glielo illuminiamo. Il bambino salta di gioia nella pancia dell'Elisabetta. Per cui te ti prendi un titolo super imbarazzante, perché questa qui, questa vecchia capisce tutto, è furbissima, e quindi sentite che cosa le dice: a che cosa devo che la madre del mio Signore venga? Guardate che te l'ha detto, cioè mica Nazareth, senti qualcosa, capite? Però tu sei la madre del suo Signore, anche se sei un maschietto sei la madre del suo Signore. Perché sei la madre del suo Signore? Perché hai generato dentro di lui la luce del Signore, capite? La Chiesa ha sempre avuto nei primi secoli della sua storia molto affetto per questa figura della Chiesa madre. Dice: la Chiesa è madre. Perché? Perché deve generare Gesù nel cuore della gente. Capite? Ma che cosa devo che la madre del mio Signore è una poveretta, così, ma oh, è una roba tutta straordinaria che succede. Quindi nel tuo bambino ci sono già tutte le strutture della salvezza, della fede, dell'amore di Dio, però se nessuno glielo parla, se nessuno lo rivela, capite? È per questo che questo testo è fondamentale, perché capite, è come se loro fossero dei tesori e che però bisogna che noi riveliamo, svegliamo, accompagniamo. È vero? Quindi certo Dio che li ama, però loro bisogna che lo sappiano. E bisogna che sappiano quindi quanto è bella la loro vita. Se tu non gliela comunichi, loro non lo vengono a sapere. Lo faranno sapere dalla maestra di seconda, da un amico, va bene. Però nella misura in cui, no, per cui secondo me, io adesso non dico, cioè secondo me sono proprio il papà e la mamma che... Dopo va benissimo, il catechista va benissimo, sono dei catechisti straordinari, Però è una certa delega, capite? È delicato. Noi come facciamo a pretendere che una persona che ci fa il catechismo sia anche una madre? Insomma, siamo contenti se ci aiuta un po', per fare i cartelli, insomma, siamo grati. Però di per sé il catechista, capite, è uno che genera. Nelle cose importanti la generazione è decisiva, no? Un grande maestro genera molte cose, no? Pensate a una persona come San Francesco, sono ormai quasi 1000 anni che tutto quello che si pensa, almeno nella Chiesa di Occidente, di fare di bello di morte, passa tutto per lui. Non c'è niente di riforma che non passi per lui, perché una tale potenza evangelica, sto marino alto così, morto a 40 anni, però è una potenza. E il generare vuol dire dare vita. E allora io l'ho ricevuta, la trasmetto. Per cui questo testo si potrebbe considerare, capite, un po' il paradigma fondamentale di quello che noi facciamo. Noi non è niente di nostro, l'abbiamo ricevuto, non abbiamo nessun merito, abbiamo ricevuto un regalo, però io a mio figlio non lo voglio dare. Ci penserà lui poi di che uso ne farà, cosa sarà la sua vita, ma intanto io voglio darglielo. Quindi il Vangelo che lei ha ascoltato lo va a comunicare. Quindi si potrebbe dire che questa operazione è comunicare quello che abbiamo ascoltato. Però tutto capito in termini profondi, non è una dottrina, non sono gli affluenti di sinistra del Po, è la vita. È la vita. Quindi più potete evitare di dire adesso vieni che ti faccio il catechismo, meglio è. Più accompagnandolo in automobile a fare la ginnastica per aggiustarsi la schiena, gli raccontate, meglio è. Perché siccome lui è sceso nella nostra vita, il Vangelo è la vita nuova. Però è la vita che è fatta di mangiare, di bere... Vedete? Per cui a noi anche stasera, per esempio, da lunedì diciamo messa in casa, in una casa. Oggi non c'è nessuno a casa, ma non ti mette di me, venite a casa mia. Allora siamo andati su, eravamo 2 passi dalla chiesa, allora siamo venuti là. A me ha fatto piacere che andassimo a dire la messa in casa. Noi abbiamo una casa strana, quindi tantissimo, siamo di 5 nazionalità, di 4 religioni, insomma. Però quella tavola lì questa sera è venuta messa E la messa cos'è? Un pane spezzato, prendi, è un calice di vino. Dio è sceso dentro nella nostra vita. Adesso sono andato per qualche giorno in Africa, lì all'Asmara, un posto incredibile. E sono andato giù con un gruppo di medici che andavano a curare le ossa dei bambini. Stiamo facendo delle sale operatorie, e però sono andati giù già tre volte e i medici nostri vanno giù a lavorare con gli altri, perché gli altri hanno già imparato le tecniche, così adesso speriamo di finire anche queste. Cioè, lì c'è una dittatura terribile, quindi c'è una fatica poi, però insomma. Allora va bene, si va giù. Siccome noi eravamo una colonia italiana, molto italiano, molto molto. E per cui io andavo a messa e la messa in italiano. Allora ci siamo trovati la domenica, chiedevo a me lì alla vista cattedrale, dicevo messa in italiano, loro erano là che operavano. E mi è venuto da dire, però loro non vanno a messa. Io penso che se anche non avevano operato uno forse veniva a messa, non credo, non so, ma insomma, un gruppo piuttosto laico, diciamo. Però poi mentre dicevo messa mi è venuto molto dentro questa cosa, di dire, ma questa è la loro messa, però. Sono là che aggiustano i piedi dei bambini, si aiutano fra di loro, insieme agli altri medici. Per dire che la messa, va bene, è in qualche modo il segno, capite, di quello però che è la vita, no? Se no cos'è? Una roba religiosa staccata là per suo conto. Un mio amico siciliano, che è un grande teologo, per parlare bene del concilio, dire che adesso con il concilio un po' la messa si capisce un po' di più, dice che in Sicilia la messa la chiamavano 100 muti in un pazzo. 100 persone lì ammutolite e l'uno di là un pazzo che gli voltava le spalle e faceva dei gesti strani. Invece no, per fortuna adesso si capisce un po' di più, insomma, no? Che cosa si capisce? Che è la nostra vita. Questo è fondante però per il nostro rapporto con loro. È una cosa che si può dire in spiaggia, una cosa che si può dire appunto in automobile, che si può dire alla sera chiacchierando, e che non è mica detto che sia dire adesso ti dico il Santo Vangelo. Puoi forse raccontare qualche cosa della nonna, no? Ecco. E dopo, pian piano. Per cui in un certo senso il Vangelo, credo che nella situazione ideale, si dovrebbe leggere alla fine, non al principio. A partire dalla vita, ecco, è scritto qua. Al punto 7 li ho scritto, da bambino a bambino, perché questo Dio che si è fatto bambino si comunica con l'altro bambino, pace madri come trasmissione, e l'altro bambino salta di gioia. È la grande sfida, la grande sfida è la gioia. Ne incontrano poca di gioia e i rapporti affettivi sono scarsissimi, pigliano pochissimi baci, pochissimi segni di contentezza. Su questo bisogna molto molto stare attenti. invece stiamo troppo attenti appunto alle regole, dimenticandoci che solo una persona felice sta volentieri alle regole. Una persona infelice alle regole le subisce come un peso da portare. Io sono nemicissimo del calcio, perché qui abbiamo una scuolina media, vanno tutti alla scuola di calcio, è un disastro. Però la scuola di calcio perché funziona? Perché siccome appassiona, loro sono disposti a fare delle fatiche, fare delle cose, no? Quando sono più grandi fanno anche dei sacrifici più grandi, non sono poi veri, eccetera, eccetera. È vero? Perché c'è una cosa che li appassiona. E allora noi il più possibile dobbiamo promuovere per loro la positività e quindi fargli vedere che la loro vita è effettivamente piena di grazia, cioè che sono pieni di doni. Nella società consumista e nella sottocultura consumistica, no? Vedete come spesso invece diventano inquieti, no? Non sanno cosa fare, adesso cosa si fa, adesso cosa si fa. Continuamente superano tutte le cose, no? Le usano molto rapidamente, non solo gli oggetti, ma anche le vicende, i luoghi, le situazioni. C'è come un'ansia perché non sono aiutati a vedere, ad accorgersi della preziosità. Il sistema comunicativo è oggi molto rapido, però non educa l'attenzione. Se tu viaggi in macchina, se per giunta la strada non è più la strada ma è l'autostrada, adesso questi treni che fanno svelti, ma sono quasi sempre dentro, eh? Cioè sei quasi sempre dentro alla galleria, corrono e non vedi niente. Se tu cammini a piedi ti accorgi di un sacco di robe. Quindi è la preziosità della nostra vita l'ambito della comunicazione del Vangelo. Va bene. Finalmente ci sono le vacanze. Io ho bisogno di andare in vacanza, come uno scolaro. Sono a livello di preinfarto. Non dormo? No, non per farmi suscitare pietà, ma sono in ogni modo. Ecco, a me sembra di vedere, dunque sempre, diciamo così, il lunedì funziona. Se dicessimo allora che proviamo a pensare al lunedì 14 di gennaio, può andare bene? Come? Abbiamo messo i grandi? Ecco. Adesso c'è anche per giunta la cosa del cambio agenda. Ah, io credo che potrei anche il 7, ma verrebbe meglio il 7. Quello dopo non mi va bene, il lunedì dopo. Facciamo 7, può andare bene 7. Le vacanze sono finite.
E chi va in vacanza?
per chi va in vacanza. Allora, riprendono le scuole, gli occhi scolari il giorno di Natale vanno a Gerusalemme, tornano, poi sono tornati, non vengono requisiti. Ecco, questo Vangelo, oltre che sembrarmi importante, in ogni modo è anche il Vangelo di domenica, la quarta domenica dell'Avvento, che è domenica prossima, quest'anno questo è il Vangelo di domenica. Allora buon Natale.